Cerchio Firenze 77, 18 febbraio 1978.
Buonasera.
In tutti i tempi si è fatto un gran parlare di storie di fantasmi, suscitando irrazionalmente incredulità o paura. Ma i veri fantasmi che si debbono temere non sono quelli che frequentano antichi manieri, plaghe solitarie o salotti di spiritisti. Sono quelli che nascono e dimorano nella mente degli uomini. Sono quelli che torturano i mistici, tentano i casti, che alimentati dalla gelosia ammorbano le unioni più felici. Cavalcando il dubbio disperdono gli slanci della fede, minando la fiducia di sé affossano nella mediocrità l'uomo più dotato. Assalgono con l'incertezza, paralizzano con l'esitazione, partoriscono l'ambiguità e l'ombrosità, fanno regnare l'indeterminatezza e la perplessità. Sanno qual è il lato debole di ognuno e da lì si insinuano. Lodono, corrodono, svaniscono e ritornano. Evocando la paura sono più forti degli uomini forti. Fanno di chi si lascia dominare un burattino. Lo manovrano a capriccio e alla fine lo lasciano senza anima in un mare di guai. Subtili e velenosi portan la palma dei mali consiglieri. Sono peggiori dei vampiri, perché ti tolgono la felicità, ti distraggono dalla vita concreta con inutili, vuote, formali, assurde convenzioni. Allora il sogno diventa più importante della realtà, la legge dell'uomo e l'aria fritta dei fatti concreti. Il dolore che i fantasmi della mente possono provocare è di più e più grande della sofferenza fisica. Ebbene, non vi pare sia giunto il momento, anziché subirli, di imparare a esorcizzarli, scoprendo come nascono e perché vi posseggono? Spetta a voi analizzarvi individualmente, non temete. Claudio vi guida con preziose indicazioni. Ascoltatelo.
Immolato dalle sue sofferenze, l'uomo ne ricerca la causa prima fuori di sé, attribuendole alla collera di qualche deità. E poi, quando si è convinto di come una simile spiegazione sia puerile, scavando nell'intimo suo, crede allora che la sua infelicità dipenda dal non possedere abbastanza, dal non essere abbastanza amato o stimato, dal non poter soddisfare tutti i suoi desideri. Lo si vede perciò affannarsi a ricercare ciò che può dargli una tale possibilità, per esempio il denaro o addirittura un agente magico. I fattori che concorrono a conchiudere questa fase dell'esistenza umana sono tanto la saturazione, cioè constatare con l'esperienza che la felicità non dipende dall'appagamento dei propri desideri, quanto la privazione, a cui finisce per seguire una sorta di abbandono, di rassegnazione, nella quale l'uomo scopre che pur non importandogli più possedere ciò che desiderava, lo stesso non è felice. Nella fase dell'esistenza che l'attende, l'uomo sposta la ricerca delle cause per cui non si sente realizzato e felice ancora più profondamente nell'intimo suo, convincendosi in modo errato che la felicità può nascere e sussistere solo nell'assenza di desiderio, di qualunque stimolo che immancabilmente turba la quiete dell'intimo suo, come i venti la superficie di un immobile specchio d'acqua. Cerca allora di dominarsi, di reprimere i propri istinti, di diventare padrone di se stesso. Come abbiamo detto tante volte, una simile autodisciplina è encomiabile quando ha l'intento di migliorare i rapporti fra gli uomini, l'esistenza dei quali rapporti e relazioni rende necessarie le leggi sociali e ne giustifica l'imperio, anche se non fino al punto di farle diventare più importanti dell'uomo, come invece talvolta accade nell'esercizio della giustizia umana. Purtroppo, però, l'autodisciplina che l'uomo si impone in questa fase della sua esistenza non ha l'intenzione altruistica di migliorare i rapporti umani, ma l'intento egoistico di raggiungere un ideale di superuomo, intangibile dalla corruzione dei sensi e perciò felice nella sua superiorità. Alcune discipline a carattere mistico e filosofico incentivano una tale sublimazione dell'io umano. Secondo certe concezioni o l'interpretazione che di esse ne danno gli uomini, lo stato di pienezza e di realizzazione è raggiungibile rendendosi insensibili al piacere e al dolore sia fisici che morali, ossia stornando l'effetto senza rimuovere la causa. Si riconosce, cioè, che la ragione di tutte le sofferenze è l'io egoistico ed umano, ma non si cerca di superarlo, bensì lo si vuole sublimare rendendolo divino. Ciò che si mira a raggiungere è disinteressare l'io dalle meschinità della terra per interessarlo alle sublimità del cielo. Una tale concezione è facilmente accettabile da parte dell'uomo, o verso di essa facilmente l'uomo propende, perché è lusinghiera per l'io umano. Prospetta il raggiungimento di una posizione di preminenza. Con una tale prospettazione l'uomo è capace di compiere grandi sacrifici. Rinuncia spontaneamente a ciò che gli altri cercano e bramano, ma la ragione che lo spinge ad una tale rinuncia è la stessa che spinge altri ad accumulare nell'uno e nell'altro atteggiamento ciò che si mira a raggiungere è affermare il proprio io in questo o nell'altro mondo. L'io è estremamente prezioso per l'uomo. Nulla spaventa l'umano più del pensiero che il suo io possa annullarsi, perché ciò gli suona come un annullamento del suo essere. Noi invece affermiamo che l'essere, la cui coscienza va ben oltre la momentanea consapevolezza dell'uomo, trascende l'io. Perciò l'io, più che la personalità cosciente, dovrebbe definirsi la personalità autoconsapevole, abbracciando la coscienza l'intera estensione dell'essere conscio e inconscio. Per noi coscienza è evoluzione raggiunta. Una tale personalità è assai più composita di quello che la psicologia presume. È qualcosa di posticcio rispetto all'essere. È una sussistenza virtuale, un'immagine caleidoscopica, la risultante della presenza di più fattori che tuttavia non sono componenti strutturali dell'essere ma sue errate deduzioni della sua mente. L'identificazione che l'uomo fa di se stesso con il proprio momentaneo e contingente nucleo autoconsapevole, l'istintivo riguardare in termini di separazione ciò che non ricade sensibilmente in tale consapevolezza dall'uomo ritenuto non sé per un errore di interpretazione della realtà, creano l'io in senso temporale, nasce dalla memoria. Il ricordo, anche se incompleto, di avvenimenti crea l'idea della continuità dell'io nel tempo ed è all'origine della speranza o della fede che continuerà oltre la morte. Se la natura limitata della consapevolezza e la possibilità di ritenere la dinamica degli avvenimenti creano l'io, il pensiero precipuo, le personali propensioni, il proprio punto di vista, l'indole, rappresentano la personalità, ossia la caratterizzazione dell'io, la colorazione della concezione dualistica di base. Ma come? La consapevolezza d'esistere non viene meno col mutare, anche se radicale, della personalità, o con la perdita, anche se totale, della memoria, così non viene meno, allorché vengono superati tutti i fattori che creano l'io, perché l'io non è un supporto essenziale all'esistenza dell'essere, ma solo una errata interpretazione, una limitazione dell'essere. L'esistenza dell'io non è necessariamente l'esistenza dell'essere. La consapevolezza d'esistere non è conseguenza di una realtà necessariamente strutturata in soggetti ed oggetti, mentre lo è l'io. Chi ha una tale concezione della realtà identifica il proprio essere nel proprio io ed ha un eccessivo amore di sé. Non è quindi un errore usare il termine io come sinonimo di egoismo, dal momento che il soverchio amore di sé è una caratteristica di chi ha una tale concezione dualistica della realtà. Quando parliamo di superamento dell'io, intendiamo superamento della concezione della realtà come strutturata in soggetti ed oggetti. Intendiamo rendersi consapevoli delle proprie reali intenzioni, delle ragioni che determinano i vostri, i propri atteggiamenti. Intendiamo conoscenza di sé, che non significa conoscenza teorica di com'è strutturato il proprio essere, ma significa conoscere quelli che sono i veri pensieri, i veri desideri, i reali sentimenti. Significa smascherare l'io e quindi superarlo senza che perciò venga meno la consapevolezza d'esistere. Sarebbe un errore credere che la consapevolezza d'esistere fosse un prodotto della realtà necessariamente strutturata in soggetti ed oggetti. La coscienza assoluta di io non è un io, non è un soggetto, non potrebbe esserlo, dal momento che in tale stato d'essere null'altro esiste se non Dio. In una simile realtà è assurdo il concetto di mio e di parte di me, come lo è il non mio, il non me, il non parte di me. Dio non è autocoscienza o autoconsapevolezza assoluta. Il concetto di autoconsapevolezza è proprio del mondo della limitazione. Può darsi che tutto questo risulti piuttosto confuso, ma può anche darsi che le vostre idee sull'io, sulla realtà e sull'essere non corrispondano a ciò che è. E di ciò che è noi vi parliamo. Se invece le nostre parole vi convincono, allora vi proponete di superare l'io, ricadendo così automaticamente nella concezione di un io illimitato. Ma ciò è una contraddizione in termini. L'io è prodotto della limitazione. Come non si può affermare di avere superato l'io, essendosi resi insensibili al piacere e al dolore? Come non si può affermare di essersi resi forti ad ogni istinto, ad ogni tentazione, allorché si è fuori dal pericolo di essere tentati, di avere raggiunto il dominio di sé nell'assenza di limitazione, di avere rimosso la causa avendo stornato l'effetto? Così l'io non cessa di esistere finché va distinzione fra soggetto ed oggetto, finché l'uomo non si identifica anche con il suo mondo, finché non si comprende che l'essere è ben oltre la momentanea autoconsapevolezza, oltre ogni limitazione, oltre ogni separazione. Pace. Che non è la realtà assoluta, l'unica oggettiva, ciò che non è il tutto uno assoluto, ossia la molteplicità che risulta dall'essere una parte della realtà unica totale, è relativo, soggettivo, illusorio. La molteplicità è una dimensione d'esistenza che ha una duplice estensione. La prima vede il soggetto concepire la realtà come a sé esterna e creare così un rapporto soggetto-oggetto. Si può dire che questa dimensione sia doppiamente illusoria, perché ha l'errore di ritenersi divisi, separati da tutto quanto esiste, si aggiungono gli errori di parallasse che sono propri del meccanismo della percezione, meccanismo essenzialmente soggettivo. L'altra dimensione d'esistenza non conosce errore di parallasse, perché si svolge al di fuori del rapporto soggetto-oggetto. Il soggetto si identifica con l'oggetto, pur restando ancora una realtà parziale e quindi relativa. Tutto ciò che è relativo è quello che è in dipendenza delle limitazioni che lo condizionano. Voi sapete che per molti, moltissimi anni, gli uomini hanno creduto che il Sole girasse attorno alla Terra. Ed anche oggi, pur sapendo che le cose stanno diversamente, l'apparenza non cambia, è vero, figlio Gilberto? Per cambiarla è necessario spostare il proprio punto di vista. Tutto il mondo relativo è in dipendenza del punto di vista.
Così, se si osserva la molteplicità dal punto di vista del divenire, allora è vero che gli esseri sono creature di Dio, che vi sono i piani di esistenza, la legge di evoluzione, la reincarnazione, eccetera, eccetera. Se invece si osserva la molteplicità, al di là di come essa appare per scoprirne la struttura, allora tutte queste immagini scompaiono, perché si scopre un aspetto estremamente granulare, canto, che i singoli granuli, le singole unità elementari costituite dalla divina sostanza spirito virtualmente circoscritta, non appaiono comporre esseri e mondi, ma sembrano aggregate solo in funzione del tutto uno assoluto. Dico sembrano, perché non voglio che voi crediate che il tutto uno assoluto abbia una natura composita. No, certo, come un organismo umano è un insieme armoniosissimo di miliardi e miliardi di cellule che tuttavia rivela sempre e in ogni suo punto la natura pluralistica di una perfetta democrazia, mentre la consapevolezza che si manifesta in quell'organismo nei singoli momenti esistenziali ha un carattere estremamente unitario e monolitico, essendo articolata solo nel senso della successione del tempo, così il tutto uno assoluto ha più il carattere unitario e monolitico della consapevolezza considerata a prescindere dalla successione temporale che non quello di un insieme organico costituito dalla molteplicità. Quest'ultima poi, lo ripeto, ha un aspetto così granulare da cancellare le immagini degli esseri e dei mondi, come la forma di un oggetto che si osserva ad occhio nudo, all'ingrandimento del microscopio sparisce rivelando aspetti diversi. Questa dimensione in cui sfumano gli esseri ed i mondi è più vicina alla realtà ultima che non il mondo dei soggetti e quello della percezione. Pace a voi.
Salve fratello caro, salve. Nel mondo in cui tu vivi, tutto viene divorato dal tempo. Gli uomini che vivono attivamente sono così condizionati dall'incalzare del tempo che corrono dietro al tempo. Non sia così anche per te, fratello caro. Sa che la tua vita di tutti i giorni non sia interamente assorbita dal mondo sensibile. Volgi la tua attenzione a ciò che si nasconde oltre il mondo delle immagini che pur tanto ti appassiona. scopri che cosa è celato in quel gioco apparentemente senza senso e perciò apparentemente ancora più tragico e crudele che è la vita. Solleva il velo dell'illusione che ti fa apparire diversi, divisi, nemici, che crea l'io e il te e attizza l'avidità del mio. Oltre a tutto ciò sta il mondo che ti attende, lasciata la ruota delle incarnazioni, sta il mondo del sentire. Mi rendo conto di come sia per te difficile immaginare un'esistenza senza immagini, senza impressioni sensorie, senza pensiero. Perché il tuo intimo sentire pare non possa disgiungersi dal mondo sensibile degli accadimenti. Perfino un sentimento come l'amore in te è provocato da immagini, tanto che tu facilmente lo scambi per la concupiscenza. Se non ami un tuo fratello per la bellezza del tuo corpo, tu l'ami per la sua personalità o per la sua intelligenza, ma come l'amore per l'armonia delle forme corporee destinato a durare per il solo tempo della fioritura, così è destinato a dissolversi brevemente l'amore per la personalità e l'intelligenza non meno cadute dei corpi. Accogli il mio invito a volgere la tua attenzione a ciò che sta al di là del mondo dell'apparenza. Se tu potrai vedere in ogni tuo fratello, al di là del suo mutevole aspetto nel mondo della percezione, l'essere meraviglioso che in lui si nasconde, tu non sarai più condizionato dal suo apparire, dai suoi gusti, dai suoi costumi o dalle sue idee, perché tu vedrai la sua vera natura, il suo vero essere, che è l'essere vero di ognuno. Convintiti che non ha senso soffermarsi su ciò che appare di ognuno anziché sintonizzarsi su ciò che è. Comprendi che ognuno manifesta uno stato di coscienza, favilla della coscienza assoluta, goccia dell'infinito oceano del sentire, ma che al di là della goccia sta la qualità dell'oceano. Se tu cogliessi un frutto prima della stagione della sua maturazione, tu lo perderesti. Ma altrettanto tu lo perderesti se tu lo lasciassi marcire sulla pianta. È giunto il tempo che tu ricerchi la vera condizione di ciò che appare cominciando da te stesso. Ripeti, perciò, mentalmente con me questo mantra. Rivolgo la mia attenzione alla profondità del mio essere che si effonde oltre la mia attuale consapevolezza. Il mio io è prodotto delle contingenti limitazioni e dell'errata autoconvinzione che il mio essere sia in esse contenuto. I conseguenti egoismo, avidità, paura, senso di ostilità per ciò che credo non sia me stesso mi impediscono di aprirmi alla vita dell'illimitato essere che è in ogni uomo e che fonde in pura unione d'amore tutte le forme di vita esistenti in una sola. La vera natura di ognuno come la mia sta oltre le contingenti limitazioni e differenziazioni che creano le personalità amate ed avversate. Al di là di ciò che io trovo spregevole e detestabile nei miei fratelli, sta colui che è sommamente amabile e sommamente ama perché è sommo amore. Dietro l'aspetto mutevole e caduco di ogni uomo sta il vero sé di ognuno, l'unico essere in cui tutti ti riconosceremo. Desiderio e repulsione come gioia e pena vanno e vengono e come le forme di vita sbocciano e appassiscono, ma il vero sé immutabile resta. Non mi oppongo al fluire in me dell'unica vita. Arrendevole mi abbandono per seguire la sua volontà. Conducimi dove è giusto che io sia. Guida ogni mia azione finché io la compia non per goderne i frutti, ma per la tua gloria. Fa che io sia strumento consapevole della tua manifestazione. Tu che sei la sorgente di ogni vita, tu che sei la coscienza senza limiti, tu che sei fuori e dentro agli esseri e da essi non sei diviso e in essi non ti dividi. Tu che tutti contieni, di ognuno sei radice e nutrimento. Tu che sei la forma e la sostanza di ogni essere e la spiegazione della sua stessa esistenza. Tu che sei ragione di te medesimo, tu che mai non fosti, mai nasci, mai muori, pur essendo causa e finalità del tutto,
immergimi cosciente nell'infinita profondità del tuo essere, ove va completezza tutto ciò che è incompleto, ove si dissolve ogni separazione, cade ogni limitazione, ove passato e futuro sono presente eterno. Om. Om. Che sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Pongo termine a questo incontro dandovi appuntamento fra 4 settimane. L'argomento delle comunicazioni di questa sera fa parte di quella trattazione che abbiamo fatto, anche se non in modo strettamente assiduo e sistematico, circa l'identificazione che l'uomo fa del proprio essere nei vari momenti esistenziali, ora riconoscendosi nel proprio corpo, ora nella propria personalità, ora nel proprio io, ora nella individualità. Essendo l'essere ben diverso da quello che presumono la psicologia e la filosofia occidentale, la nomenclatura che noi usiamo non è necessariamente la stessa di queste materie. Perciò, se volete comprendere appieno quello che diciamo, dovete tenere presente tutto ciò. Ma soprattutto, figli, dovete essere disposti a superare le vostre convinzioni. In verità vi dico che non v'è cosa più insensata che tapparsi le orecchie per non dimenticare ciò che si è udito, o chiudere gli occhi e non voler più vedere perché si è convinti che non vi sia nulla di più bello di ciò che si è visto, o credere importante ritrovare nell'oceano la lacrima che un lontano giorno, scendendo lungo il volto, cadde nel fiume. Che la pace sia con voi e con tutti gli